officials don't, and Holtby with an unbelievable save.
Bentornati a Backdrop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Un grande ringraziamento va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci permette di andare in onda. In questa 15ª puntata stagionale parleremo della fase 3 della NHL ormai alle porte, delle preoccupazioni degli allenatori più anziani e infine del logo dei Chicago Blackhawks, tornato al centro delle polemiche. E apriamo questa 15ª puntata dandovi le notizie più rilevanti della settimana, diciamo così, delle pillole che vanno un po' a ricapitolare gli sviluppi oltreoceano. Innanzitutto si avvicina sempre di più l'inizio della fase 3, dunque la fase in cui saranno permessi ancora i training camp, dunque saranno riaperte tutte le facilities anche per quelle squadre che in questo momento non possono allenarsi insieme sul ghiaccio, dunque sicuramente un passo importante verso quella che sarà la ripartenza della stagione prevista un po' come nel caso della NBA verso fine luglio, inizio di agosto. Dunque in questa fase 3 che scatterà il 10 luglio le squadre potranno schierare 30 giocatori di movimento, diciamo così, potranno avere all'interno delle loro facilities 30 giocatori di movimento e un numero illimitato di portieri. Questo per appunto permettere tutto quello che saranno gli esercizi verso la ripresa del campionato, mentre, e questa è già insomma è un'indiscrezione ma che dovrebbe essere confermata, durante la fase 4 invece, che scatterà in una data ancora non certa, in questa fase 4 invece, quella che poi arriverà giusto a ridosso dell'inizio dei playoff, le squadre dovranno diciamo tagliare due giocatori, dunque potranno avere nel loro roster 28 giocatori di movimento e un numero illimitato di portieri. In ogni caso questo fa piacere perché, come detto, è un passo importante verso quella che sarà la ripresa della stagione, però forse, e questo mi preme così specificarlo, se da una parte in Europa stiamo assistendo ancora a una fase di allentamento delle misure restrittive, stiamo assistendo comunque a dei numeri buoni per quanto riguarda i contagi e i decessi dovuti al coronavirus, negli Stati Uniti dobbiamo ricordarci che la situazione è ancora diversa, anzi in alcune regioni, in alcuni stati, come ad esempio nella Florida, si sta parlando di una seconda ondata ancora prima, diciamo così, che la prima ondata fosse del tutto terminata. Dunque dobbiamo sempre tenere a mente che ci sono delle differenze ed è per questo che rispetto magari a quello che è la situazione dello sport in Europa, con i campionati ad esempio di calcio che hanno ripreso un po' ovunque, naturalmente a porte chiuse, ma che comunque hanno ripreso, la situazione oltreoceano è diversa e ci sono molte più preoccupazioni anche da parte degli addetti ai lavori. Comunque, tornando alle pillole, diciamo così, alle notizie della settimana, da notare anche che i Tampa Bay Lightning hanno riaperto i loro centri d'allenamento, dopodiché erano stati chiusi la settimana scorsa perché giocatori e alcuni membri dello staff, dovrebbero essere due secondo le indiscrezioni, erano stati trovati positivi al virus. Dunque vedete che chiaramente è qualcosa che verrà preso in considerazione, c'è sempre il rischio che ogni squadra possa presentare dei casi e dunque ciò portare a una chiusura dei centri di allenamento. Sono tutte situazioni che andranno monitorate. Tra i giocatori, diciamo così, di spicco trovati positivi al virus, lo avrete sentito, ci sono anche diversi giocatori della NBA che negli ultimi giorni, insomma, si è saputo della loro positività. Nell'hockey forse il principale è l'attaccante dei Toronto Maple Leafs, Auston Matthews. Lo ricorderete, nella stagione 2015-2016 aveva giocato anche in Svizzera con la maglia degli Zurigo Lions e Matthews appunto è stato trovato positivo e si trova in isolamento a casa, ma comunque in buone condizioni. Tra i giocatori che non pensano di tornare, o meglio tra i giocatori più scettici sulla ripresa, c'è anche il portiere dei Montreal Canadiens, Carey Price, sicuramente uno degli uomini immagine della franchigia che vi ricordo è stata inserita così nell'ultimo posto per quanto riguarda le 24 squadre che accederanno al playoff. Dunque una squadra che si pensava non avrebbe potuto potuto disputare la fase finale, ebbene lo potrà fare, ma il suo portiere titolare Carey Price si è detto molto scettico sulla ripresa e anche sulla stessa fase 3, infatti ha dichiarato che preferirebbe così avere alcune risposte in più prima di prendere parte al training camp. Per quanto riguarda i citati playoff, dunque la fase finale, vi ricordo la fase finale a 24 squadre avrà luogo in due città non ancora decise, ma ecco proprio a questo proposito, secondo alcune così indiscrezioni d'oltreoceano, Vancouver, la città canadese di Vancouver, non è più considerata come diciamo così la favorita numero uno a disputare, a ospitare questa fase finale. In questo momento dunque le città più calde per quanto riguarda così ospitare la fase dei playoff sarebbero Las Vegas e Edmonton. Per quanto riguarda invece, diamo uno sguardo qui più verso il futuro, per quanto riguarda la franchigia di Seattle, che vi ricordo la neonata franchigia di Seattle che prenderà parte al campionato l'anno prossimo, ebbene Jeff Bezos, che conoscerete tutti, il numero uno di Amazon, ha acquistato i diritti per il naming della pista, che sarà chiamata Climate Pledge Arena, e ecco questa pista avrà la particolarità di essere concepita per essere così per utilizzare unicamente delle energie rinnovabili, dunque qualcosa di rivoluzionario. Poi andremo a vedere insomma il suo così in pratica come ciò verrà effettuato. Per quanto riguarda sempre tornando così all'hockey più giocato e a quelli insomma agli attori principali della NHL, in questa settimana il grande argomento è stato appunto quello che ne pensano non solo i giocatori, che chiaramente hanno un'età che li rende meno a rischio per quanto riguarda il virus, ma gli allenatori e i vice allenatori e tutti quelli che fanno parte degli staff delle franchigie della NHL. Sì, perché comunque tanti di questi attori appunto hanno dell'età insomma compresi tra i 50 e i 65 anni, dunque sono sicuramente dei soggetti più a rischio, e per questo insomma non hanno nascosto alcune delle loro preoccupazioni. Dunque in particolare a realizzare questo articolo per The Athletic è stato LeBron, che probabilmente conoscerete, uno dei giornalisti più affermati della testata giornalistica. Ebbene, LeBron ha intervistato alcuni di questi allenatori, di questi vice allenatori, che insomma anche loro si sono mostrati molto scettici, come avrete capito anche da quello che dicevo prima sul fatto che lo stesso Carey Price non si sente sicuro a riprendere la stagione. Ecco, diciamo che è comunque qualcosa che si estende non solo alle persone più anziane, ai soggetti considerati più a rischio. Il primo a parlare apertamente delle sue preoccupazioni è Rick Bowness, l'allenatore dei Dallas Stars, che è anche il più anziano, con i suoi 65 anni è il più anziano di coloro che guidano le franchigie NHL. Sicuramente farà discutere le sue dichiarazioni, perché è chiaro che diciamo così apre un po' un vaso di Pandora sul fatto che non tutti pensano solo e unicamente alla ripresa del campionato. In questo momento bisogna comunque considerare che ci sono 12 membri attivi per quanto riguarda gli staff della NHL, dunque appunto tra tutti coloro che compongono così le guide tecniche delle varie squadre, ci sono ben 12 membri attivi che superano i 60 anni e appunto Bowness è il più anziano con 65. Per quanto riguarda la sua posizione, lui avrebbe così voluto delle diciamo dei numeri più positivi, ecco, rispetto appunto all'emergenza del coronavirus, prima di riaprire tutto il 10 luglio. Per lui dunque la riapertura è forse un po' prematura, questa almeno è la sua posizione. Gli fa eco, se vogliamo, anche Claude Julien, il head coach dei Montreal Canadiens, che insomma anche lui ha detto che sta valutando un po' tutte le possibilità, e lui che appunto è appena compiuto i 60 anni, ecco, sta pensando a come potrà nella fattispecie come potrà fare per Così per evitare il contagio, per sentirsi anche psicologicamente più sicuro possibile, c'è anche un discorso di così, che quello che lui pesava un po' era la distanza che dovrà tenere rispetto ai suoi giocatori. Dunque anche per i coach si tratta di qualcosa sicuramente di nuovo per quanto riguarda proprio l'approccio all'insegnamento dell'hockey. Comunque non sono gli unici questi due head coach. L'NHL da parte sua, tramite il deputato alla commissione Bill Daly, ha confermato che ci sono tutta una serie di misure che verranno prese, un po' come ad esempio abbiamo visto nel campionato italiano, per rimanere alle nostre latitudini, tutte quelle che sono state, ecco, i protocolli che per esempio sono firmati anche dal ministro Spadafora per garantire così la ripresa del campionato. La stessa cosa verrà fatta anche oltreoceano, però è chiaro che alcune situazioni, diciamo così, a rischio non potranno essere evitate fino in fondo. Dunque sicuramente è una questione anche di età, anche se comunque tutti questi coach interpellati sono in buona salute, ma è, diciamo così, dipende molto da persona a persona. In questo caso ad esempio si parlava anche di Jacques Martin, l'assistant coach canadese dei Pittsburgh Penguins, che insomma con i suoi 67 anni non si sente tranquillissimo, ma che ha dichiarato che nel momento in cui l'head coach Mike Sullivan gli ha chiesto apertamente, tranquillamente, che cosa volesse fare, lui ha detto di non aver esitato un secondo, lui vuole esserci sulla panchina durante i playoff. Dunque appunto dipende molto da persona a persona. Mike Kitchen, il secondo assistente allenatore più anziano della Lega, lui sulla panchina dei Florida Panthers, ha detto che si sente poco sicuro, considerando che in Florida, come già detto nell'introduzione alla podcast, in Florida stanno vivendo questa seconda ondata ancora prima che la prima ondata fosse del tutto terminata. Dunque sono situazioni anche di stress. Su una cosa l'NHL così è d'accordo e fa un po' il suo cavallo di battaglia, ovvero che chiunque che fa parte di una squadra di NHL deve essere libero di scegliere se riprendere la stagione o no. Forse avete seguito, in NBA cominciano adesso a esserci i primi casi di giocatori che dicono: no, io a Orlando non ci voglio andare perché non mi sento sicuro. Ecco, la stessa cosa deve avvenire anche nell'NHL con l'associazione dei giocatori, appunto, che fanno parte della NHL, che stanno negoziando, questa associazione sta negoziando delle opzioni per coloro, economiche chiaramente, delle opzioni per coloro che si dichiareranno fuori, per coloro che non si sentiranno a loro agio a giocare. Dunque è importante che quella che è la salute dei giocatori e dei membri dello staff venga messa al primo posto. Questo lo ha specificato anche lo stesso Barnes dei Dallas Stars, e se chiunque di loro non si sentisse a suo agio, è giusto che si chiami fuori senza però subire delle ripercussioni. Dunque, questo per spiegare un po' che aria tira in questo momento in NHL, dove, come detto, se da una parte si va verso una sempre più vicina ripresa del campionato, dall'altra parte bisogna considerare anche tutto quello che non è teorico, tutto quello che è puramente pratico, ovvero come il virus si sta sviluppando e come il virus sta magari anche tornando in certi stati con più forza rispetto ad altri, e anche insomma come le squadre intendono gestire questa questione, proprio per far lavorare tutti i professionisti nel modo più tranquillo. Ecco. Diciamo così, di passare a una parte un po' più di approfondimento del podcast, una parte che riguarda meno l'hockey giocato, ma mi sembrava un dibattito, una polemica oltreoceano sicuramente interessante da riportare, e questa polemica riguarda il logo dei Chicago Blackhawks. Sì, perché per far capire anche un po' invece che aria si respira negli Stati Uniti, non tanto per il coronavirus ma per le proteste accesissime, avrete seguito queste proteste scatenate dalla morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalle forze di polizia a Minneapolis quasi un mese fa. Ebbene, questa ondata di proteste, questo vento anche di rivoluzione, tra virgolette, di andare a cambiare alcune situazioni negli Stati Uniti, come ad esempio il razzismo sistematico, ecco che stanno toccando anche il mondo dell'NHL. Lo sappiamo, un mondo rispetto ad altri sport come la NBA, ad esempio la NFL, sicuramente un mondo più a così prevalenza bianco, a livello puramente numerico, ma si sta appunto sviluppando un'attenzione maggiore anche per quelle che sono le altre minoranze e non solo quella afroamericana. Ed ecco perché appunto il logo dei Chicago Blackhawks è visto di cattivo occhio, proprio perché secondo insomma così chi si batte per far cambiare il logo alla squadra, ebbene richiamerebbe un po' uno stereotipo, una caricatura, ecco, degli indiani d'America che al giorno d'oggi sicuramente può portare la sensibilità degli stessi interessati e anche di chi appunto ha più a cuore le minoranze. E a trattarlo è stato un altro articolo di The Athletic, scritto da Scott Powers, e è interessante perché Scott Powers è andato a chiedere presso proprio ad esempio le associazioni dell'America, diciamo così, degli indiani d'America. C'è anche un discorso molto forte a livello di radici, e diciamo così, ci sono due correnti di pensiero: chi dica che il logo alla fine può permettere anche una sorta di sensibilizzazione verso quel tipo di minoranza, e invece chi dice che non è altro che appunto una caricatura e perciò andrebbe evitata. In questo senso il fatto che sia stata tolta la mascotte, ecco sì, questa una vera caricatura, è sicuramente un segno importante. Mascotte che non è più presente nel palazzetto dal 2019. Ma ecco, ci fa secondo me capire qualcosa in più anche di, come detto, di queste proteste, di tutto quello che la morte di George Floyd ha segnato negli Stati Uniti. A parlare della situazione è stato anche il capitano dei Blackhawks, Jonathan Toews, che in questo momento appunto di proteste si è espresso naturalmente dicendo che lui non ha assolutamente idea di cosa si provi a far parte di una minoranza, ma tutto quello che è successo a seguito della morte di George Floyd lo ha fatto riflettere e lo ha fatto ancora di più così, lo ha spinto ad andare a ricercare i problemi della società statunitense, di quello che si può fare per migliorare. C'è anche un forte discorso di educazione, proprio per andare così a migliorare la situazione ed evitare questo razzismo sistematico che negli Stati Uniti insomma ha delle origini molto molto lontane, per quanto insomma sia comunque una società piuttosto nuova tra virgolette rispetto alle nostre europee. Di conseguenza i Chicago Blackhawks sono finiti nel mirino della critica per non voler modificare questo logo. Non sono gli unici però nello sport nordamericano ad aver assunto così dei connotati, utilizzando insomma nei loghi dei connotati che ricordano la cultura dell'America degli anni d'America. E ci sono ad esempio gli Atlanta Braves in MLB, dunque nella massima serie del baseball nordamericano, anche i Cleveland Indians, anche loro della MLB, e poi i Washington Redskins, che se vogliamo, questi naturalmente squadra dell'NFL, dunque football americano, i Redskins sono considerati un po', ecco, l'immagine principale di chi dice che il logo è usato in maniera così inappropriata, perché proprio Redskin a livello di dizionario insomma ha una connotazione, se vogliamo, negativa. Diverso invece il discorso per quanto riguarda i Chicago Blackhawks, che il primo proprietario, Frederick McLaughlin, quando la franchigia era entrata nella NHL, stiamo parlando della stagione 1926-1927, la NHL era ancora 10 squadre, ecco che il patron Frederick McLaughlin aveva scelto questo nome non tanto per una questione appunto legata agli indiani d'America, ma bensì perché lui aveva combattuto la prima guerra mondiale nell'armata, nell'86esima armata di fanteria statunitense, che appunto era stata rinominata Blackhawks Division. Dunque è da qui che nasce il nome, anche perché in quell'armata c'erano moltissimi ragazzi che provenivano dal Midwest e diciamo così che avevano anche un tipo di radici riconducibili a quello che era la cultura americana legata agli indiani, ma insomma stiamo parlando di altri tempi quando queste problematiche magari erano c'era meno attenzione per questo tipo di problematiche e soprattutto di come poi il logo con questa immagine avrete in mente questo viso appunto che ricorda un indiano d'America, poi è stata sviluppata anche a livello di logo. È chiaro che si tratta anche di un marchio, insomma i Chicago Blackhawks è stata comunque anche una squadra che ha saputo anche imporsi nella Lega negli anni 2000 ed ecco perché insomma è difficile poi andare a modificare un logo del genere anche a livello insomma economico, non è così facile cambiare il logo a una franchigia. Però ecco, secondo me è interessante questo tipo di discorso perché fa capire che aria tira negli Stati Uniti, che cosa hanno portato le proteste per la morte di George Floyd, tutto quello che c'è diciamo a livello di una maggiore sensibilità, una maggiore anche volontà di parlare di questi temi e anche tanti sportivi, tralasciando naturalmente gli sportivi afroamericani che per primi insomma si sono schierati a favore della causa naturalmente, ma anche tanti sportivi, questo si è notato soprattutto nel mondo della NHL ad esempio, tanti sportivi magari non afroamericani ma ad esempio bianchi che hanno detto: io ammetto di essere ignorante su certe questioni, ammetto di non essermi mai informato abbastanza e ammetto che dovrei fare molto di più per capire queste questioni, per immedesimarmi anche solo una volta in quelle che sono le problematiche che vivono le minoranze negli Stati Uniti e sicuramente questo è positivo perché appunto può portare un miglioramento nella società statunitense. Cambieranno il logo Chicago Blackhawks, questo è difficile dirlo, però appunto mi sembra interessante così notare come tutto quello che è stato quest'ultimo mese, speriamo insomma che non sia così, che non finisca nel dimenticatoio presto, ma che possa davvero dare uno slancio maggiore per migliorare una situazione che insomma per tante centinaia di anni ha caratterizzato gli Stati Uniti ed ecco, speriamo che un impulso importante possa venire anche proprio dal mondo dello sport. Con la sigla di chiusura che parte alle mie spalle, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito a visitare The Cutting Edge, piattaforma dedicata come detto ai podcast riguardanti gli sport americani, che presenta un'offerta sempre più vasta e interessante. Per questa 15ª puntata di Pack Drop Podcast, da parte mia è davvero tutto, a presto! Third period, they got to get out first. Great stop by Brett.